L'idea dunque è quella di provare insieme, aderendo anche alle indicazioni che tutta la diocesi, che il Vescovo ha dato e che tutta la Chiesa italiana sta assumendo come compito di mettere in questi anni al centro delle riflessioni dei cristiani la questione educativa, chiamiamola così in generale. E noi vorremmo partire per parlare della questione educativa e vedremo il taglio che scegliamo per questo itinerario, quello di parlare dell'età della vita. No. Vorremmo partire comunque dal Natale, cioè non è che si dice, si prende la messa e si parla di qualche tema. No, noi ci riferiamo alle feste, ai misteri natalizi che ci apprestiamo a celebrare. E sapete che questi misteri, le feste del Natale, ci invitano per entrare nella conoscenza di Dio. Ho detto bene, eh? Per entrare nel mistero di Dio, per entrare nella rivelazione di Dio e quindi nel Vangelo di Gesù, a prendere in considerazione niente meno che la nascita di un bambino, la sua infanzia, la sua fanciullezza, la sua adolescenza, la sua giovinezza nella famiglia di Nazareth. E accogliere in questa storia di questo bambino il piano misterioso di Dio, che è quello di diventare uomo. Dio vuol diventare uomo perché vuol fare dell'uomo suo figlio. E per questo, appunto, questo è il piano. Ci dona il figlio, ci fa vedere il figlio, dice guarda chi è l'uomo, ci fa vedere Gesù il figlio. Si potrebbe dire nei nostri l'uomo ben fatto, l'uomo che è così uomo, che è stato così ben cresciuto da papà e mamma, dalla scuola, dall'asilo, dalla chiesa, è stato così ben cresciuto in grazia e umanità che quest'uomo è diventato in grado di esprimere perfettamente Dio. E a noi un perfetto modello di umanità. Non mi fermo su questo mistero dell'incarnazione, ma capite che è abissale, è stupendo, no? Cioè Dio ci dice chi è Dio in un uomo. Dice, ecco l'uomo. È talmente uomo che uno dice, Dio se si deve esprimere tra noi non può esprimersi che così, che in questo tipo di uomo, in questo uomo. Ma questo appunto non è avvenuto per magia. Cioè noi stranamente siamo capaci di far tutte le feste di Natale, di parlare della Madonna, di San Giuseppe, dei magi, delle pecore, dei pastori, degli angeli, senza pensare alla cosa più vera, più semplice, più radicale. E cioè che lì si parla di una famiglia che ha avuto un bambino e che l'ha tirato su, certo in una maniera del tutto singolare. Ma la maniera con cui Dio ha costruito Gesù non è per magia, cioè non è che Gesù è piovuto dal cielo, già fatto, per diventare Gesù, per riconoscersi come figlio di Dio, no, poi noi diremo, e per essere riconosciuto come figlio ha dovuto anche lui diventare un uomo. E quindi ha dovuto fare il cammino che si fa per diventare uomini, cioè nascere, fare i bambini, diventare ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, attraverso una relazione con mamma e papà, con il paese, con la scuola, con la religione, con la cultura del tuo tempo. E solo diventato adulto, Paolo ha delle espressioni bellissime sull'uomo adulto, solo diventato adulto ha potuto prendere in mano la sua vita e ha potuto seguire la sua vocazione, restandole fedele fino alla fine, in mezzo a tante prove e scontri, fino ad affrontare il martirio, per dire con la sua vita chi è Dio e chi è l'uomo. Capite? I Vangeli dell'infanzia, le feste natalizie, non sono quella robetta magica che si vive facendo i regalini attorno al presepe. Va bene, quelle cose lì vanno bene. ma le feste nataliste ci riferiscono alle storie di queste donne, di questi uomini, ai vostri figli, ai vostri genitori, ai fratelli, alle sorelle, al figlio che ha uno svantaggio, al bambino adottato, al figlio che muore in un incidente, al figlio che non capisce niente. Il Natale dice qualcosa di decisivo su queste storie. E quello che Dio riesce a fare in maniera unica, certo, con Gesù, in qualche maniera, vedete in che maniera appunto, come noi poi rispondiamo, come siamo, ma in qualche maniera lo fa con tutti gli uomini. Cioè attraverso la storia e il lavoro degli uomini, Dio crea gli uomini, educa tutti i figli di Adamo. E per questo, oltre che affidarsi agli uomini, alla loro intelligenza, ha aperto con gli uomini una conversazione. Per questo Dio ha aperto e apre continuamente una paziente conversazione con l'umanità, che ha la sua carta esemplare, il suo testamento, nelle sacre scritture. Allora, quello che mia mamma e mio papà sono riusciti a dirmi è quello che io sono riuscito a capire. Quello che il Signore ci dice attraverso le nostre storie familiari trova riscontro nella Bibbia. La Bibbia in realtà è il racconto di come Dio cerca di educare i suoi figli. Quindi in questo senso vedrete che noi continueremo, parlando dell'età della vita, a raccontare delle nostre storie e a riferirci a delle storie della Bibbia, come se raccontassimo insieme al Signore, come se Lui, per dire cos'è la nostra vita, avesse bisogno del nostro racconto. In questa grande avventura, che è l'idea di Dio di fare miliardi di figli nel mondo, no? E di avere al centro di questa educazione il suo figlio Gesù, l'incarnazione appunto, in questo grande mistero, in questo grande piano di Dio, ci sono le nostre piccole storie, il nostro tentativo di diventare uomini, il nostro lasciarci educare da papà, mamma, dalla società, dalla scuola, dalla religione, il nostro diventare figli e quando ci tocca il nostro provare a fare anche noi genitori per altri figli dell'uomo. Questa quindi è la seconda attenzione che avrà il nostro cammino, cioè mentre guardiamo a Gesù, al Natale, alla sua famiglia di Nazareth e al mistero dell'incarnazione, del piano di Dio. Guardiamo anche alle nostre famiglie e ciascuno di noi deve raccontarsi, capito? Perché funzioni sta roba qui, bisogna pregare, raccontare, parlare col Signore, dicendo di noi appunto, no? E quindi guarderemo alla splendida missione che Dio ci affida di costruire insieme la nostra umanità, accettando di fare i figli, onorando il padre e la madre, accogliendo l'invito di diventare a nostra volta padri e madri, dedicandoci alla generazione, all'educazione dei figli. Dio ha bisogno di noi per fare i suoi figli e può diventare nostro padre soltanto se noi lo vogliamo e facciamo bene questo mestiere di essere genitori e figli gli uni per gli altri. Ecco perché ciò che succede oggi in queste città, in queste società, tra genitori e figli, è decisivo per capire chi è l'uomo e per capire cosa c'entra Dio nella nostra vita, per capire anche chi è Dio, per capire la presenza di Dio nella nostra vita e per poter riconoscere tra noi il Padre che sta nei cieli, no? Quello che succede tra genitori e figli è decisivo per la fede, è la modalità di vivere la fede. Ecco perché quello che la Chiesa sta cercando di fare in questi anni, di riflettere sull'educazione, è un aspetto importantissimo ed è urgente, ma questo non aspettiamo che ce lo dicano i vescovi, lo vediamo tutti, no? Vediamo tutti che in questi nostri tempi c'è un'emergenza educativa, si dice, no? Che vuol dire che cosa? Che facciamo difficoltà a educare. Non gira bene quella roba lì in questa società. I genitori soprattutto, poveretti, che evidentemente uno che è prete può anche scappare questo problema, dice tanto io non ho figli. Uno che è vedovo, uno che è solo, ma uno che ha figli non può scappare da sta roba. Da questa angoscia di dire ma noi non stiamo riuscendo a educare i nostri figli e tutti dovremmo ascoltare questa difficoltà dei genitori che segnala una questione di fondo per tutti. Tanto lui ha i figli, no? È una questione che mette in gioco l'uomo, questa qui, dell'educazione dei bambini o dei figli. E invece i genitori in questo compito si sentono soli. Ecco, vorrei entrare un po' con questo taglio per far capire come mai è difficile educare oggi. I genitori sono soli in questo compito. Perché? Perché un conto è, io ho un figlio, però mi sostiene tutta una cultura, un costume, una mentalità, dei modi di fare. Beh, allora è più facile educare, perché tutti lavoriamo insieme nella stessa direzione, no? Invece no. Cioè, quando i genitori dicono, ma poi vedono la televisione che è il contrario, segnalano sta roba qui comunque importante, che la società che noi abbiamo messo in piedi non è una società che si prende cura dell'educazione, dice è roba tua, è roba privata quella lì. La società che noi abbiamo messo in piedi è fondamentalmente una società di individui, poi non faccio tutta l'analisi, compratori, potenzialmente compratori. La società è organizzata in maniera di avere di fronte degli individui che possono comprare o consumare, appunto. Questa è una società di individui, ognuno dei quali è poi costretto a cercare la sua identità, a realizzare i suoi desideri, come da solo. La società non ti dice niente, capito? Puoi far tutto, puoi aver tutto, puoi andare dappertutto, puoi pensare quello che vuoi. E quindi l'idea di questa società è che l'ideale ciascun individuo possa cercare tutto, assaggiare tutto in un continuo esperimento, improvvisando ogni volta, spesso in una insuperabile indecisione. Ve lo dico in un'altra maniera, perché sentite, no? Questo stile di vita è tipico dell'adolescente, di questa età sospesa in cui si vuol provare tutto ma non si sa da che parte si va, no? L'adolescente che vive nella provvisorietà, nell'istantaneità e fa difficoltà a costruire storie, fedeltà, racconti di lunga gittata. Tendenzialmente la società di oggi ci rende tutti adolescenti, non ci sono adulti. Non ci sono adulti e quindi non c'è autorità. E quindi chi è indietro che deve essere educato, che dovrebbe dire dimmi te che stai avanti, dove si va non ha avanti nessuno, sono tutti adolescenti. Questo spiega perché è difficile l'educazione. E quando l'uomo di questa società, come l'adolescente, no? Cerca disperatamente, oggi vedete il look, la pubblicità, apparire, essere aggregati ai potenti, è disperato bisogno di essere qualcuno, è l'identità, senza la quale l'uomo è pazzo. Tutto. L'identità che in questa epoca postmoderna è il valore principale, perché è ciò che ti salva dal naufragio, se no. Cioè non mi trovo davanti un percorso sensato, l'unica cosa per sopravvivere è che io abbia un look, che mi vedano, capito? Ma questa identità viene cercata prescindendo da ciò che ci può insegnare il nostro essere figli o genitori. Cioè i legami familiari, che sono, questo lo sappiamo tutti, che sono decisivi nel darci identità, nel darci fiducia, nel darci speranza, nel darci amore agli altri. Questi legami familiari sono relegati nel privato, spesso nel nascosto, cioè in ciò che non vediamo più, in ciò che non mettiamo più in gioco, hai capito? Per questo la famiglia fa difficoltà a educare. Cioè la famiglia non riesce più a essere scuola di vita, a addestrarci al senso della vita. E l'unica funzione che viene lasciata alla famiglia e ai genitori è tendenzialmente quella affettiva, fare gli amici dei nostri figli, creare un clima caldo. La famiglia, l'ideale che ci tenga nel nido, però appunto non è più capace di buttarci fuori dal nilo, dal nido per spiccare il volo nel mondo. Cioè la famiglia esiste come nido, perché poi noi usciamo dalla famiglia sentendo il mondo grande come casa. Invece no. Il mondo è dispersivo, il mondo è anonimo, il mondo è crudele, è violento. Ti ripari in casa per gli affetti. Questa roba qui è schizofrenica, appunto. E soprattutto impedisce alla famiglia di essere un'esperienza che ti fa capire cos'è il mondo. È un'altra cosa. La famiglia ha una funzione di rassicurazione, di rifugio, di affetti, di amicizia, non di introduzione alla vita, alla cultura, alla comprensione del mondo, alle scelte. E il rischio quindi è che l'educazione familiare, ecco perché i genitori sono in difficoltà, poveretti. Diciamo, cosa facciamo noi? Possiamo abbracciare i nostri figli, baciarli, dargli tutto quello che ci chiedono, ricattati poi dall'affetto, appunto. Non abbiamo più l'autorità di dirgli guarda che la vita è così, guarda che devi far così, guarda che l'esperienza. Il rischio è appunto che l'educazione familiare non riesca più a dare le coordinate fondamentali del viaggio della vita e che quindi il figlio, quello che dovrebbe diventare un uomo, si trovi disperso, radicalmente incerto della sua identità. Non so se sto riuscendo, non sono cose facili, ma guardate che sono evidenti, e se uno ci pensa sono evidenti. Il fatto è, ecco perché il discorso dell'età della vita, il fatto è che la tua identità, l'essere qualcuno, realizzare te stesso che ti sta tanto a cuore, lo raggiungi solo attraverso un cammino, attraverso una storia, attraverso un racconto, attraverso la recita effettiva della tua vita. Dice, è un'identità narrativa la nostra, cioè noi per dire chi siamo dobbiamo vivere. Dobbiamo fare della nostra vita un disegno, dobbiamo fare un percorso sensato per avere un'identità. E questa vita, sarebbe questa la capacità educativa dei genitori, di riuscire con l'esperienza familiare a trasmettere ai figli come è fatta questa vita, che tappe ha, dove va. Che passaggi devo fare? E la fragilità dell'educazione invece che noi stiamo sperimentando è che noi facciamo difficoltà a rendere evidenti le tappe e le caratteristiche del viaggio della vita. Per questo noi vorremmo in questo itinerario provare ancora una volta a ridire i tempi e le età della vita. Cioè come se avessimo bisogno ogni tanto, ogni qualche anno ci fermiamo nel polverone e diciamo te ma sto viaggio qui dove ci sta portando, proviamo a riassumere dove siamo venuti, che passaggi abbiamo fatto, cosa abbiamo imparato là, cosa ci servirà adesso dove arriviamo di là dal ponte. proviamo a ridire le tappe del cammino che dobbiamo trasmetterci, che ci viene proposto per diventare uomini. Il tempo nel quale la vita arriva come un grande regalo che ci ha insegnato tanto, il tempo nel quale la si accoglie, la si fa propria mettendola alla prova nelle scelte, nelle strade che decidiamo di intraprendere, e poi il tempo della fedeltà, il tempo in cui il cammino è chiamato a tener duro, a resistere, a rimanere fedele fino alla fine. E ognuno di questi di queste tappe, di questi tempi della vita, appunto, ci consegna la vita tutta. Cioè, in ogni momento il senso della vita ci è dato tutto, ma ci è dato appunto con la sua specificità, quando sei bambino, quando sei ragazzo, giovane, adulto, vecchio. Ogni tappa della vita che ti dà tutto il senso del cammino ha il suo fascino, il suo peso, no? Saper vivere i tempi della vita e saper attraversare le diverse età con coerenza è condizione decisiva per essere uomini, per diventare uomini, per restarlo e per favorire l'educazione, la trasmissione tra le generazioni, i figli, i genitori, i nonni, i genitori, i figli, i nipoti. Nel fare questo lavoro, le prossime domeniche appunto cercheremo di dire che senso ha o che senso ha avuto, che senso deve avere l'infanzia, la fanciullezza, l'adolescenza, la giovinezza, l'età adulta, la vecchiaia appunto. Nel fare questo lavoro di rilettura vedrete che ci riferiremo, come stiamo facendo, ci riferiremo continuamente alla comune esperienza degli uomini che conosciamo. Io mi riferirò alle persone che conosco, alle famiglie che conoscono, ciò che vediamo succedere tra le nostre case ogni giorno, e insieme alla Bibbia, la quale, tracciando la storia vista dal punto di vista di Dio, ci dà le coordinate di come Dio vorrebbe educare, di come educa l'umanità. Perché poi la Bibbia ci fa vedere anche come l'uomo è recalcitrante, come è falso, come sfugge all'educazione, come è violento, come esce male l'uomo anche, da tante storie, no? E come il papà invece continuamente ha pazienza, sopporta, dice ma io mio figlio gliela farò capire comunque, io lo amo fino alla fine, capito? Faremo sto lavoro qui di guardare le nostre famiglie, la nostra storia e la Bibbia, perché, ecco questo ve lo preannuncio, forse non è facilissimo oggi, ma poi vedrete che diventa chiaro, perché c'è un sorprendente parallelismo tra il cammino che la vita propone a ciascuno di noi e il cammino percorso, per esempio, da Israele, dal popolo che nella Bibbia Dio educa. Sarebbe interessante anche vedere i discepoli di Gesù, la stessa storia è successa. Quindi anche la Chiesa poi sarebbe. Se voi guardate la Bibbia, cosa succede? L'Antico Testamento parte da un intervento di Dio, che poi abbiamo celebrato tutti gli anni nella Pasqua, dicevano gli ebrei, e tutte le volte che mangiavano, col papà il figlio chiedeva, ma perché mi dai da mangiare? Perché io ero schiavo in Egitto e Dio è venuto a liberarci. Oh, parte così il cammino. Cioè, il cammino di Israele parte da questa origine, che è l'atto di grazia, di liberazione. Dio ci ha regalato la libertà. Questo intervento di Dio che lì è apparso subito una notizia lieta, persuasiva, come sono i bambini, capito? Che ricevono la vita con lo stupore e la gratitudine di un miracolo. Poi il popolo incomincia a camminare, incomincia a perdere quell'entusiasmo, si dimentica di quella grazia e incomincia a dire Dio mio, qui fa caldo, qui fa freddo, qui ci sono le zanzare, qui ci sono i nemici, mi è morta la moglie, cosa faccio io? Era meglio tornare indietro, ma chi si è inventato che dobbiamo andare nella terra promessa? E allora il cammino che mette in discussione la promessa iniziale diventa la messa alla prova della fiducia. Cioè solo la messa alla prova del cammino effettivo permette di accogliere e di rendere vera la grazia dell'origine, che è quello che succede, no? Successo a tutti. Diventati adolescenti, abbiamo mandati a farsi benedire tutte le promesse, abbiamo detto qui ci penso io, capito? No. E poi la vita, costruendo, ti mette tutte le volte in rischio di dimenticare che la tua vita è regalata, che la tua vita è grazia, che è solo nell'onorare il padre e la madre, solo nella riconoscenza del padre che sta nei cieli puoi capire il senso del cammino, capito? Cioè, la nostra vita, quando accade all'inizio, ha un sapore acerbo, infantile. È come il cibo, capito? Che ti butti addosso con gli occhi, ti piace quel colore, quella forma lì, e con la bocca. Come ha fatto Adamo ed Eva, no? Bello da vedere, buono da mangiare. E questa famelicità del bambino, che mangia la vita, gli impedisce di ascoltare la parola. La parola ti viene a cogliere quando appunto tu in qualche maniera ti distanzi da questa infantilità del tuo rapporto con la vita. La parola che ha il volto di una promessa, di un comandamento che ti indica la strada. Comandamenti a che cosa servono? A tenere dritta la promessa. Guarda che la promessa è in quella direzione lì, avete sentito la lettura, non nell'oscenità ma nel pudore, non nella violenza, ma nella pace, quella è la via della vita. Non nel dire balle, ma nella verità che cerchi di fare, di dire. È solo la prova, il cimento della vita attraverso le prove e le stanchezze della vita fa crescere l'obbedienza a una fede adulta, che è capace di tenere fede fino alla fine. Quando una persona muore consegnando la vita, dicendo grazie Signore, adesso mi fai fare questo salto qui, io ho paura, ma io mi fido di te. Questa è la chiusura sensata dell'età della vita, la riconferma della fede iniziale o della grazia che ha dato inizio alla vita, e che sono stato capace di tenere vivo fino alla fine, fino al martirio, la testimonianza forte di fronte alla morte. Vabbè. Finisco. Vedete che questo schema dell'Esodo, questo schema della Bibbia appunto, è proprio anche lo schema della nostra vita. Noi abbiamo iniziato così, il tempo degli inizi è stato il tempo della meraviglia, della gioia, l'infanzia, la fanciullezza, no? Poi il secondo tempo invece è quella dove incominci a vedere che la strada non è così piana, non ti viene incontro così dritta, che sei tentato appunto di sgarrare di qua, di là, di tornare indietro, e lì occorre affidarsi alla parola. Questo è il momento della fede appunto, dell'obbedienza. Tu sei appunto l'adolescente, il giovane, che deve accettare che la società, i genitori, quelli che ti precedono, ti stanno consegnando qualcosa di buono, non puoi andare da solo, dire non ci credo, capito? Questa è l'età dell'adolescenza, della giovinezza. Poi viene il tempo della vita in cui, presa ormai la decisione, presa la strada, occorre tenerla ferma. Anche quando il cammino si fa oscuro, anche quando si fa difficile, anche quando si perdono gli amici, è il tempo dell'età adulta e della vecchiaia. Allora, portate pazienza, abbiamo messo solo le premesse, quindi essendo un discorso a tappe ci lascia lì un po' sulla fame. Però provate a macinare queste due o tre idee che sono forti, guardate, ve lo dico io che sono forti, non perché le dico io, ma perché sono forti nella vita, capito? Sono forti nel modello di fede. Questa roba qui è forte, se si capisce questa roba qui, cadono tutte quelle religiosità magiche o superficiali di cui i cristiani si rivestono troppo, secondo me, no? Si torna alle cose vere della vita, capito? E il Signore lo si prende sul serio, come uno che davvero prende sul serio l'uomo, mica fa i giochetti della divinità. Proveremo a percorrere queste tappe. Il Signore ci benedica in questo itinerario verso il Natale. Vedete com'è? Noi aspettiamo che ci faccia vedere suo figlio. E lui ci dice, ma guarda che tu non puoi capire mio figlio se non capisci il tuo di figlio, il tuo papà, se non capisci te stesso. Devi dirmi te chi sei perché io ti dica chi sono. Sono come gli innamorati, no? Comincia te, comincio io. Dobbiamo liberarci tutte e due per fare un'alleanza, per capirci, capito? Allora il Signore ci benedica e faccia risplendere su questo cammino, ma soprattutto sul cammino della vita di ciascuno di noi, il suo volto. E ci insegni, se portate a casa il libretto dopo, rileggete quel Salmo, bellissimo Salmo 90, che chiede al Signore di insegnarci a contare con fede, con sapienza, i giorni della vita. Fratelli carissimi, nell'attesa del Redentore rivolgiamo le nostre preghiere al Padre che sta nei cieli, perché venga incontro al nostro cammino della vita. Diciamo insieme, visita il tuo popolo, Signore.
I ritmi della vita attuale sempre più convulsi. Gli ingranaggi di un sistema che mira a pianificare ogni momento riducono sempre più il margine dell'attesa e lasciano poco spazio alla vigilanza. Perché la Chiesa sia sempre pronta al ritorno del suo Signore e sia aperta e disponibile ad accogliere in ogni uomo il Signore che viene. Preghiamo.
Tuo popolo, Signore.
Signore, sveglia con la luce della Tua grazia la nostra coscienza, perché possiamo cogliere negli avvenimenti di ogni giorno la lenta ma progressiva attuazione del Tuo regno. Preghiamo.
Visita il Tuo popolo, Signore.
Comincia oggi il nuovo anno liturgico che condurrà tutta la comunità in un cammino di fede lungo il percorso della vita di Gesù. Signore, fa che questo viaggio riesca a orientare i giorni della nostra vita sulle Tue orme, per diventare quegli uomini che Dio gradirebbe avere come Suoi figli. Preghiamo.
Visita il Tuo popolo, Signore.
Signore, in questo periodo di avvento, in cui ci viene offerto un itinerario impegnativo e ci viene richiesto di metterci in ascolto delle attese, delle speranze, delle angosce degli uomini alla luce della Tua parola, aiutaci a giocarci in profondità, mettendoci completamente a Tua disposizione e a servizio dei fratelli. Preghiamo.
Visita il Tuo popolo. Tu ci riveli, oh Padre, che quanto più grande è la nostra attesa, tanto più ricco è il Tuo dono. Accogli queste nostre preghiere, accresci in noi, con la venuta del Tuo Figlio, il dono inestimabile della speranza, per Cristo nostro Signore.